Vabbè, siamo tutti cominciamo, li facciamo come l'altra volta, un po' intervallo in mezzo, cantino un po' prima. Allora, per quanto riguarda il materiale didattico, a parte che poi metterlo nella mia pagina web personale, quindi lo trovate a andreagiacchetti.it, c'è anche una voce menu di Master Game Dev, lì ci metterò le slide, l'audio, eventualmente anche qualsiasi altra cosa poi possa essere utile che mi viene in mente da aggiungere o metto da scaricare lì. Ok? Quindi lì raccoglierò. Ok. Sì, metterò la cosa anche lì, però adesso poi non ho avuto tempo di guardarci, metterò sicuramente il rimando anche lì, però il materiale faccio per metterlo qua.
E per quanto riguarda la password di differenziale,
dovete chiedere a segreteria, me ne occupo io. So che si occupa del sito web, però penso che dobbiate passare attraverso la segreteria, quindi devo farlo anch'io in realtà, perché non l'ho ancora fatto, quindi chiedete a loro. Va bene. Ok, quindi il materiale comunque lo trovate lì, e poi metterò opportuni rimandi dal forum per gli studenti. Va bene? Allora, cerchiamo di andare velocemente verso qualcosa di più pratico, comprensibile. Allora, qua perché sta tagliando? Aspetta un attimo. No, taglia un pezzo comunque. Si è spostata ancora. No, vabbè, si legge, quello che serve si legge, ok. Allora, abbiamo brevemente fatto un ripasso dopo aver visto un po' l'introduzione generale alla grafica, quindi sistemi grafici, aver visto un po' come funziona un programma di grafico, la parte, diciamo, in CPU, la parte in CPU, la pipeline di rendering, però abbiamo cominciato a vedere un po' di fondamenti matematici, quindi partendo dalla parte di modellazione dello spazio. Lo spazio abbiamo modellato, siamo ritornati a definire la geometria euclidea, abbiamo parlato di vettore, di punti e quant'altro. Adesso definiamo gli oggetti che poi su cui serve lavorare per le applicazioni grafiche. Quindi, dalla parte non abbiamo visto, diciamo brevemente le definizioni nello spazio che ho definito appunto con le basi ortonormali, tutte le definizioni che mi hanno dato, i concetti di retta, semiretta, piano, eccetera, e poi vediamo come modellare gli oggetti principalmente con i triangoli. Dunque, se parliamo di rette nel nostro formalismo è abbastanza facile vedere che in termini di punti li possiamo definire con un solo parametro, e anzi l'avevamo già fatto in realtà quando avevamo parlato di combinazioni affini, sono altre che appunto le combinazioni affini dei punti dati da un parametro t a partire appunto da un punto di passaggio della retta, e quindi abbiamo t più q più tu, d'accordo? Quindi abbiamo da un punto Q tutti i punti che possono essere definiti da quella somma lì in funzione del parametro e di un versore, diciamo, che mi dà la direzione della retta. Abbastanza semplice. In termini di componenti possiamo scrivere in termini di componenti data una base la retta, e quindi possiamo tranquillamente decomporre i componenti. Data una retta che passa, se vogliamo trovare una retta che passa dai due punti, anche qua è banale perché basta trovare il vettore che esprime una differenza dei due punti, lo prendiamo il versore che indica quella della distanza, normalizzando, cioè prendiamo il vettore differenza e lo dividiamo per la norma della differenza, e abbiamo il versore che unisce due punti, quindi ci ricaviamo tranquillamente la retta che passa per quei due punti, prendendone uno, aggiungendoci il versore moltiplicato per il parametro. Va bene? Naturalmente, se vogliamo la semiretta che parte da un punto in una certa direzione, mettiamo su quella formula di prima il vincolo che t sia maggiore o uguale a 0, per i segmenti mettiamo un vincolo sul parametro t 0,1 per esempio, e definiamo naturalmente la retta in quel modo, in modo tale che P e Q, scusate, Q e R siano il punto iniziale e finale della retta, del segmento, scusate, e così via, possiamo un po' definire tutti gli oggetti geometrici che ci saranno per modellare e che poi potrebbero servirvi, in teoria non vi serviranno, però se volete poi creare il rendering di oggetti modellati in quel modo, nel piano, dovreste in teoria fare le intersezioni, per esempio, dei raggi luminosi che passano per il piano immagine, se facesse ray tapping, e intersecano gli oggetti. Quindi, in teoria, la geometria degli oggetti potrebbe servire per calcolare l'intersezione, per esempio. E questo può anche servire anche se lavorate con la pipeline grafica, perché tutto sommato, se il vostro modello della scena che avete nel vostro programma prima di mandare il triangolo nella pipeline grafica è fatto con primitive differenti o con sistemi gerarchici in cui avete piani, cubi, sfere e quant'altro, naturalmente dovete sapere in quella parte di programma fare queste operazioni, quindi appunto trovare l'intersezione tra una sfera e una retta, però l'intersezione tra un piano e una retta, così via. Quindi, saper maneggiare questi oggetti vi può naturalmente capitare di farlo, diciamo, nelle applicazioni grafiche. Vabbè, per trovare una sfera basta dare ovviamente il centro, quindi il punto che rappresenta il centro e il raggio, e naturalmente potete avere la sfera da quell'equazione lì, con U questa volta il parametro che può assumere qualunque valore, diciamo, di angolo, diciamo che può, qualunque versore la cui direzione sia unica, scusate, qualunque versore che assume una massa 1, quindi potete eventualmente esprimerlo anche in forma parametrica, questa volta il raggio fisso è una costante e la variabile è U, d'accordo? Sono le componenti di U che naturalmente è il modulo il vincolo della normalizzazione, quindi in pratica due parametri che descrivono la superficie della sfera. Si può dimostrare che l'equazione in componenti della sfera la potete trovare da quella formula lì, sono 0 più sono 0, non so perché sono andati via più, vabbè, ce li mettiamo. Vabbè, ce li metto dopo, tanto avete capito. I piani, naturalmente, li potete ricavare da tre punti non allineati, ovviamente, perché con due punti non è finito un piano, da tre punti non allineati, sapendo appunto la definizione di combinazione affine, cioè in pratica, anche se non è corretto fare la somma di punti, è l'equivalente, diciamo, teorico della somma dei punti con coefficienti che abbiano somma uguale a 1, d'accordo? E questa forma qua mi dà il luogo dei punti che si può fare esprimere in questo modo, d'accordo? Così, siccome naturalmente i parametri possono assumere anche valori negativi, così quindi praticamente copriamo tutto lo spazio, va bene? Alternativamente, ovviamente, possiamo parlare da un punto, passare a considerare un punto che appartiene al piano e dare appunto la normale, perché naturalmente il piano è anche dei luoghi di un piano costante tra un punto ed anche definito da un punto in cui passa il piano e dalla normale, quindi il piano diventa il luogo di tutti i punti perpendicolari a quel versore, diciamo che tali che il piano passi per quel punto P, Q. E quindi in forma di equazione si può tranquillamente scrivere P meno Q scalar U uguale a 0, perché naturalmente se diciamo il piano passa per il punto Q ed è perpendicolare a quel versore, tutti i suoi punti forzatamente dovranno rispettare quell'equazione lì. Può esprimere anche il piano in termini di coordinate e in realtà si può passare dalla prima alla seconda rappresentazione usando la definizione della normale come prodotto vettoriale, quindi un versore normale a P e a Q, a P meno Q e a R meno Q è esattamente dato dal modulo, diciamo, normalizzazione tra il prossimo vettore e i due vettori, cosa quello sicuramente equivalente. Naturalmente posso definire i semispazi in cui la un piano di separare lo spazio andando a dare, diciamo, il segno, diciamo, se maggiore di 0 o minore di 0 ed è il prodotto scalare tra chimero Q e il versore U, e quindi abbiamo definito tutti gli oggetti che teoricamente potrebbero poi servire in futuro per fare appunto cose tipo andare a trovare se appunto una retta interseca un piano, andare a vedere se un oggetto è visibile da un punto di vista e così via, se due oggetti si intersecano e così via. Si può lavorare tranquillamente in quei formalismi lì, in cui ormai diciamo dovreste essere abbastanza esperti. A questo punto vogliamo passare agli oggetti che ci saranno per modellare tipicamente le nostre scene. Va bene, ci metteremo dei poligoni, più propriamente dei triangoli. Cos'è un poligono? Ripetiamolo, quindi un poligono è un insieme finito di segmenti in cui ogni estremo è comune a esattamente due segmenti, d'accordo? Si dicono adiacenti. Si dice un poligono semplice se ogni coppia di spigoli non adiacenti ha intersezione vuota, cioè non si intersecano tra di loro, diciamo, i segmenti. E naturalmente se un poligono è semplice, divide, cioè si può ricavare come il teorema di questo teorema di Jordan, divide il piano in due regioni, d'accordo? Una limitata, che è quella interna, diciamo, al poligono, e una illimitata, cioè quella esterna al poligono. Almeno. Nelle convenzioni che si usano tipicamente anche in computer grafica, un poligono è rappresentato dalla sequenza dei suoi vertici, dove si intende che naturalmente i due segmenti che corrispondono a due indici consecutivi siano appunto adiacenti, naturalmente. E c'è anche una convenzione sulla, diciamo, direzione, cioè l'ordine dovrebbe rappresentare l'ordine tale che all'interno del poligono già c'è la sinistra della retta orientata da P a P, I più 1, d'accordo? Cioè i vertici li orientiamo in senso antiorario. Ci sono convenzioni, ma ovviamente devono tutti rispettare. Che appunto anche per quanto riguarda la grafica e triangoli, la convenzione per la direzione della normale, facce anteriori e posteriori, sono date in funzione della direzione del senso con cui sono enumerati i vertici. Vabbè, in tre dimensioni può servire a modellare con i poliedri allo stesso modo sono definiti da un insieme finito di poligoni questa volta costituiscono le facce, tali che ciascuno spigolo di una faccia è condiviso, non sarà un decento, è esattamente un'altra faccia e naturalmente come per i poligoni non si intersechi, ma qua non ci perdiamo tempo. Torneremo poi a parlare, a ridefinire meglio i triangoli, triangolazione e le mesh. Adesso torniamo un attimo a fare il punto della situazione, quindi abbiamo il nostro mondo reale, modelli che creiamo, che vogliamo, di cui vogliamo fare il rendering, poi lì nella nostra applicazione interattiva, in realtà c'è tutto il mondo della nostra applicazione interattiva, abbiamo modellato il mondo come spazio clideo e cerchiamo di modellare gli oggetti dentro questo spazio, d'accordo? In realtà questi oggetti naturalmente molto spesso arriveranno dall'output di processi, programmi che interesserà realizzare, quindi per esempio per i giochi fanno essere modellati, computati in modellazione, ma anche derivati, specialmente di recente con, diciamo, il fatto che la tecnologia degli scanner, dei sistemi di acquisizione geometrici da foto, laser, eccetera, sempre più diffusa, anche per quanto riguarda applicazioni interattive, eccetera, molti modelli derivano dall'acquisizione della realtà, che andranno anche processate magari anche in maniera automatica con degli algoritmi che non saranno quindi soltanto legati a disegnare, creare modelli, ma anche a applicare degli algoritmi che acceneremo, di qualcuno parleremo, che magari riguardino rendere i modelli più lisci, tappare i buchi, ridurre la complessità computazionale. computazionale, creare modelli multi soluzione, eccetera. D'accordo. Dopodiché, appunto, la geometria andrà posta nel sistema interattivo, quindi quello che fa poi la visualizzazione, quindi dovrà essere trasformata secondo, per renderla, portare anche la pipeline che abbiamo visto che è poi eseguita a livello di audio e grafico. D'accordo. Però adesso ci occupiamo di modellazione e ancora poi, prima di tornare alla pipeline, vedremo, magari forse già a partire da oggi se facciamo il test, se no dalla prossima volta, invece poi i principi fisici, matematici alla base del rendering e gli algoritmi generici di rendering che possono essere appunto implementati non soltanto ovviamente in maniera semplificata sulla pagina in grafica, ma anche in maniera più esatta, diciamo, con programmi. Comunque, per ovviamente, visto che il nostro obiettivo è poi lavorare con la pipeline grafica, ci occuperemo quasi solo di modellazione con triangoli e poligoni, che è quella che poi ci interesserà applicare, quindi per lo più le altre modalità di modellazione le vedremo solo a passare in secondo, ma ci occuperemo principalmente di triangoli. In generale, se vogliamo rappresentare gli oggetti che sono nello spazio, potremmo anche usare, diciamo, vari tipi di rappresentazione. Vabbè. Gli oggetti che ci interessa rappresentare nelle scene, l'unica cosa che possiamo dire è che tipicamente sono finiti, naturalmente, sono generalmente continui, non sono punti sparsi, e generalmente rappresentiamo oggetti chiusi, anche se non, per, anche non proprio sempre. D'accordo? Da un punto di vista geometrico, potremmo pensare di definire questi oggetti con la loro superficie, visto che all'interno se sono chiusi non ci serve perché non si vede, quindi ci risparmia un po' di modellazione, diciamo. Quindi la gran parte delle rappresentazioni si basa sul contorno, si chiamano appunto boundary representation, direct, che rappresentano come appunto i modelli triangolati la superficie degli oggetti. In realtà potremmo anche avere rappresentazioni che o descrivendo geometricamente per esempio poliedri o forme delle sfere, eccetera, o addirittura usando rappresentazioni come quella in voxel, cioè l'enumerazione spaziale, diciamo, di caselle nello spazio, vadano a descrivere una rappresentazione volumetrica, quindi vadano a descrivere lo spazio occupato e magari anche dare proprietà locali dei materiali. Va bene. In realtà, diciamo, noi vedremo praticamente soltanto la presentazione con poligoni e degli altri diremo che esistono. Naturalmente poi non è nemmeno quella dei poligoni la sola presentazione di superficie, ma anche lì potremmo anche rappresentare le superfici come se sono le superfici parametriche, per esempio spline o altre superfici parametriche, cosa che naturalmente si fa in grafica, però tipicamente nel rendering interattivo si semplifica, si trasforma questo in triangoli e quindi in realtà poi nella gran parte dei casi si rappresenta dei triangoli. Va bene. Va bene. E cosa sono i poligoni? Abbiamo detto, andiamo poi nello specifico a definire i modelli, diciamo, generati da mesh, diciamo, da grid triangoli, che sono quelli che poi salveremo sui file, manderemo alla pipeline di rendering, eccetera. Matematicamente possiamo anche definire i triangoli, gli insiemi di triangoli, come con una nuova definizione che non abbiamo ancora dato, quella di due complessi simpliciali puro. Questa definizione la useremo perché ci servirà anche così per caratterizzare, diciamo, alcuni oggetti, diciamo, delle triangolazioni. Va bene. Comunque, la rappresentazione simpliciale è un concetto relativamente semplice, perché un simplesso è, diciamo, due simplessi, un triangolo, e scalando di dimensione basta prendere, diciamo, l'analogo nel senso di guscio convesso di n più 1 punti affinemente indipendenti nello spazio che stiamo considerando, in questo caso, diciamo, in generale ci occuperemo dello spazio della tre dimensioni, quindi n 3. Va bene, quindi cosa vuol dire? Che con questa definizione del guscio convesso, uno zero simplesso è un punto, d'accordo? Perché ho un punto e basta, perché non ho più uno punto fa uno, uno simplesso è un segmento, e naturalmente se appunto vado a prendere il l'uscio convention M più uno punti è in realtà, appunto, abbiamo detto, la combinazione affine con coefficienti positivi, quindi in pratica il segmento che unisce i due punti, e per due punti abbiamo n più 1, quindi 3, abbiamo un triangolo, quindi la parte interna, la combinazione, l'uscio convetto dei punti in realtà è l'interno del triangolo, perché appunto dobbiamo unire tutti i punti con combinazioni convesse, e così via, d'accordo, in tre dimensioni, un tetraedro, perché ho quattro punti che sono collineari, se non sono complanari, diciamo, che finiranno in generale in tetraedro, e così via. Ha a che fare con la definizione di uscio convesso. In una definizione di simplesso, possiamo definire le facce del simplesso, d'accordo, che sono in realtà semplicemente il sottoinsieme dei punti, se ho un guscio convesso, il mio simplesso di una certa dimensione, che prende sotto il guscio di dimensione nemmeno 1 che sono contenuti in esso, cioè di dimensioni n, scusate, ottengo le facce del simplesso, che ovviamente sono simplessi a loro volta di ordine n, se per esempio la sopra n più 1, va bene? Quindi, sostanzialmente, le facce di ordine 0 sono i punti, le facce di ordine 1 sono gli singoli, eccetera. Se è un simplesso n più 1, la faccia ordine n, ed è naturalmente quello che ho detto prima. Vabbè. Si dice che il sottoinsieme è proprio, la faccia che dice è proprio, se l'ordine, diciamo, se non contengono, diciamo, simplessi di ordine differente. Un complesso simpliciale è un insieme di simplessi che soddisfano le condizioni che ogni faccia, ovviamente, appartiene a sua volta a K, e l'intersezione di due simplessi è una faccia comune a una, due oppure due, cioè vuol dire che sostanzialmente, diciamo, è sicure. Okay. Un complesso simpliciale è una roba in cui non ci sono intersezioni, okay. Questo non è un complesso simpliciale, perché ci sono intersezioni tra complessi, va bene? E si dice puro in più se non ci sono, diciamo, simplessi di ordine inferiore, cioè se ci sono lo stesso. Se l'ordine massimo del simplesso è K prende il nome di K complesso simpliciale, quindi il 2 complesso simpliciale è quello in cui c'è al massimo il triangolo, non c'è il tetraedro. Se, scusate, non ho sbagliato prima a dire, nel senso che ovviamente è puro non se non ci sono altri simplessi di ordine inferiore, ma chiaramente se tutti i simplessi di ordine inferiore sono facce di quelli di ordine superiore, cioè non ce ne sono isolati. Quindi, se è puro, vuol dire che, per esempio, questo è un complesso simpliciale, ma non è puro perché ci sono dei simplessi, diciamo, di ordine 1, cioè dei segmenti, che non sono facce di triangolo. Ci sono naturalmente anche dei triangoli che non sono facce di tetraedro. Va bene, quindi in realtà possiamo dire che naturalmente una triangolazione è quindi un complesso simpliciale di ordine 2 puro, va bene, se non ci sono cose strane, tipo triangoli che si intersecano, eccetera, quindi abbiamo una definizione di triangolazione che deriva appunto dalla nostra definizione di complesso simpliciale. Abbiamo ancora un altro concetto se è importante, per quanto riguarda la triangolazione, che è il concetto di varietà o di essere manifoldo, per i triangoli due manifold si dice. D'accordo? Cosa vuol dire essere una varietà? Vuol dire che essere un sottoinsieme di R3, in nostro caso di R alla D, in cui ogni punto, d'accordo, è omeomorfo alla sfera o alla semisfera, diciamo, di aperta di raggio R4. Cosa vuol dire essere omeomorfo? Vuol dire che praticamente visto un'applicazione che fa corrispondere sostanzialmente i punti delle due entità geometriche in maniera biiettiva, d'accordo? Quindi intuitivamente senza discontinuità, cioè, se a un certo punto corrisponde a un altro punto nell'altro oggetto, un punto vicino sarà corrispondente a un punto vicino, e questo con continuità, d'accordo? L'affermazione che possiamo definire senza strappi di discontinuità. In generale, le superfici degli oggetti che consideriamo, cioè le superfici degli oggetti che occupano spazio tridimensionale, sono varietà bidimensionali, perché gli oggetti del mondo non hanno discontinuità di quel tipo lì, diciamo, anzi sono superfici continue che non hanno autointersezioni o cose strane, poi vedremo cosa vuol dire per i triangoli essere effettivamente non manifold. Va bene. Una varietà tappa dimensionale col bordo, ogni punto ha un intorno omeomorfo alla sfera aperta, alla semisfera aperta di R tappa. Cioè, siccome una varietà, quindi se considera quindi in 3D una superficie bidimensionale in 3D, quello che tipicamente considereremo, questo vuol dire che ogni punto di quella superficie, se è una varietà come sono varietà le superfici che consideriamo, può essere messo in corrispondenza biunivoca naturalmente o con una sfera di quella dimensionalità, quindi in realtà con un cerchio, diciamo, oppure con una semisfera, perché naturalmente il bordo veramente avrà soltanto corrispondente da un lato, diciamo, del bordo. Va bene? Anche una varietà sarebbe sempre una varietà con bordo, nel senso che il bordo può essere eventualmente vuoto, cioè non ci sono punti che sono isomorfi, diciamo omeomorfi alla semisfera. Va bene. Se non è vuoto, è a sua volta una varietà K-1 dimensionale senza bordo. Ma questo si vede più facilmente con gli esempi, cioè tutto ciò si trasferisce nei triangoli, nei poligoni, ok? Allora, il bordo vuol dire che per la casa bidimensionale, la superficie ovviamente, ha un bordo, cioè ovviamente non tutti i punti, in tutte le direzioni c'è un vicino di punti, e naturalmente la linea di bordo costituisce naturalmente una varietà, scusate, di ordine inferiore. Ok? Naturalmente, se la mia varietà che sto considerando è quella che consideriamo normalmente, cioè la superficie dello spazio 3D, quindi a due dimensioni, il bordo naturalmente è una linea che sarà, una, se appunto quella, la superficie è una varietà, la linea di bordo sarà naturalmente una varietà, quindi le stesse proprietà di dimensione inferiore. Va bene. Adesso, tutto questo lo possiamo traslare, far corrispondere nelle caratteristiche della mesh poligonale. La mesh poligonale triangolare, tipicamente, consideriamo triangolare, poligonale, è un completo simpliciale puro di ordine 2, che generalmente nelle cose che vorremmo, anche se poi quando magari acquisiamo modelli o trianguliamo i modelli ottenuti con uno scanner, eccetera, in realtà abbiamo delle mesh che non rispettano la condizione di essere una varietà, vedremo perché, appunto, però in teoria una mesh bella che rappresenta un oggetto dello spazio che modelliamo dovrebbe essere una varietà bidimensionale convolta, d'accordo? Quindi vuol dire che dovrebbe essere una superficie in cui è sempre vera che i punti interni corrispondono oggettivamente con la sfera, interno con la sfera, quindi vuoto con la semisfera, d'accordo? E chiamiamo il piano della maglia triangolare facce, come sono le facce della nostra complesso superficiale, d'accordo? La condizione di essere una varietà implica delle condizioni su cui, sul modo in cui sono disposti i triangoli, se consideriamo le mesh triangolari, d'accordo? Quindi per essere una varietà, o appunto in inglese si usa il termine condizione di manifold, che sicuramente magari avete sentito usato, perché è un requisito che le mesh poi dovrebbero avere, che potete verificare con algoritmi, software apposti, eccetera, è che uno spigolo appartenga al massimo a due triangoli, d'accordo? Perché se avete tre triangoli che incidono su uno stesso spigolo, c'è qualcosa che non va, chiaramente, ovviamente, non può essere che un punto che appartiene a quello spigolo non ha, non sono memorie, la sfera, vicinati in direzioni, e anche che se due triangoli incidono sullo stesso vertice, allora devono appartenere, per dare una definizione rigorosa, devono appartenere alla chiusura transitiva della relazione di adiacenza, cioè nella pratica devono formare un ventaglio, un ombrello, cioè se due punti sono appunto due triangoli incidono sullo stesso vertice, d'accordo? I due triangoli devono appartenere a una serie di triangoli che sono tutti adiacenti tra di loro. Quindi, se ho questo l'angolo giro è un prendo, un cerco, se non un ventaglio. Se ci sono dei buchi, non è densità, diciamo. Mentre quella è la condizione, la condizione non verificata, di cui parla così. In questo caso abbiamo tre triangoli. Quindi naturalmente, data questa definizione, io posso vedere che il vuoto di una maglia triangolata corrisponde ovviamente a uno più serie di sequenze di spigoli adiacenti, d'accordo? Di simplessi blocchi nemmeno uno, cioè di spigoli adiacenti tra loro. Chiamiamo una mesh chiusa, una maglia poligonale, una maglia triangolata chiusa, se non esistono spigoli di bordo, che avevamo detto teoricamente, uno degli oggetti che modelliamo dovrebbero essere chiusi, però nessuno garantisce che le mesh che creiamo come essere i triangoli che poi visualizziamo lo siano, generalmente dovrebbero essere se rappresentano la superficie di un oggetto chiuso, naturalmente. D'accordo? Si ha anche qua ovviamente l'orientazione standard per una faccia, dato dall'ordine ciclico, diciamo, dei vertici, quindi in questo caso, come abbiamo detto prima per i poligoni, diamo una convenzione sull'ordine degli spigoli che sull'ordine dei vertici, che corrisponde anche all'orientazione della faccia, quindi dice anche, diciamo, da quale parte è il davanti della faccia. Okay. Quindi, certo, c'è cioè la normale alla faccia, però devi definirla in qualche modo. Per convenzione, d'accordo, si stabilisce che, diciamo, la direzione, che l'ordine, diciamo, dell'enumerazione degli spigoli, dei vertici della faccia, mi dà, diciamo, anche la normale, la direzione della normale, che posso ricavare col prodotto vettore, tra l'altro. E non c'è bisogno, generalmente nelle strutture date triangolari non c'è bisogno di specificare con un ulteriore parametro qual è la normale, perché la normale è già definita dall'ordine dei vertici, la direzione, diciamo, dove è davanti, dove è dietro della faccia. direzione radicale, il confronto vettore di due spigoli, la direzione la ricavi dall'ordine con cui sono dati, che ovviamente è arbitrario, cioè è convenzionale, definendo in un modo o nel suo contrario. La convenzione è che se io ho le numerazioni 1, 2, 3, 3 in senso antiorario, diciamo, questa è la vanti, la condizione del processo. Naturalmente, visto che l'orientazione l'abbiamo definita a livello di triangoli, poi bisogna capire, dobbiamo capire se quando abbiamo una maglia composta da una serie di triangoli connessi tra di loro, se effettivamente possiamo dire che tutta la superficie è un davanti o un dietro, diciamo, come orientata. D'accordo? Ovviamente se non mettiamo dei vincoli non potrebbe dare triangoli enumerati in maniera diversa uno dal suo vicino, d'accordo? Quindi potrebbero non essere compatibili le normali, nel senso che da questa parte ho una faccia più davanti di qua, da questa invece una faccia di là, e c'è qualcosa che non va. Quindi in questo caso la superficie non è orientata, d'accordo? Perché non capisco qual è l'orientazione. Posso naturalmente cercare di fare in modo che la superficie diventi orientata, cambiando opportunamente le numerazioni dei triangoli, quindi le direzioni delle facce, ma non è detto che in tutti i casi una superficie sia orientata, cioè una maglia si dice orientabile se esiste una scelta di orientazione che rende compatibile la coppia di facce adiacenti. Voi direte sempre è vero questo, no, perché non lo direte perché c'è il conto esempio sulla slide, esistono mesh che godono delle proprietà che abbiamo richiesto prima, cioè il fatto che siano due manifold, e quindi sono effettivamente localmente sempre omeomorfe alla sfera, che però globalmente non sono orientabili, perché non esiste un'orientazione dei poligoni che mi renda tutte le possibili coppie di triangoli, in questo caso adiacenti, di poligoni adiacenti, compatibile dal punto di vista dell'orientazione della faccia. Perché se creiamo una linea di modus, una striscia lunga, tagliandola, attaccandola, girando 180 gradi, troviamo una roba così, in cui attualmente, se io considero le facce adiacenti, arrivo a un certo punto in cui ne troverò per forza due che hanno orientazioni incompatibili. Naturalmente questi non sono di solito cose che rappresentano, non può essere questa una superficie che rappresenta la superficie esterna di un oggetto, quindi non dovrebbe essere una cosa che modelliamo, ma in realtà poi alla pipeline in grafica gli mandiamo triangoli qualunque, quindi possiamo visualizzare questo ed altro. D'accordo? Vabbè, quindi tutto quello, tutte le definizioni che abbiamo dato, in realtà appunto, le abbiamo date per i triangoli, non cambia niente se uno usa maglie di con poligoni, diciamo, di diverso numero di lati, fisso oppure anche variabile. In grafica si usano quasi sempre solo triangoli, anche perché tipicamente appunto nel rendering vengono poi tutti scomposti in triangoli. Ci sono dei motivi per cui a volte certi tipi di modelli in grafica vengono generati su forma di mesh quadrangolari, in cui appunto tutti gli elementi sono quadrilateri, si vuole a volte presente per i terreni, perché praticamente si suddividono in rettangoli o quadrati, si usano per certi tipi di modellazione. Bisogna stare attenti che naturalmente se io do, diciamo, un quadrato o un poligono anche di qualunque ordine superiore al triangolo con semplicemente le coordinate dei vertici, non ho nessuna garanzia che il poligono sia planare. Okay. Quindi in realtà dovrei anche aggiungere dei vincoli, oppure in qualche modo non modificare, cioè si possono anche creare nei miei modelli in qualche modo tutti i poligoni planari, cioè tutti rettangoli per esempio planari, scegliendo le coordinate tali che il poligono sia planare. Dopodiché però devo stare attento che naturalmente se faccio qualunque tipo di processing del modello, tutti i cambiamenti non buchino, diciamo, la planarità, perché mediamente, normalmente se do 4 punti sono su un piano. E chiaramente questo ha un po' di controindicazione, vuol dire che se per esempio descrivo con quadrilateri una superficie convessa, se però non metto il vincolo correttamente, rischio di dover poi fare il rendering una cosa che ha delle parti concave, per esempio, quindi vedo il rendering di cose brutte. Se allora nelle primitive OpenGL potete scrivere delle mani poligonali di tipo generico, ma in realtà poi dentro la pipeline di rendering le grafiche trasformano tutte, fanno il rendering a basso livello, sempre su triangoli, sia che poi usiate primitive anche di poligoni più grandi, sia che usiate anche altri tipi primitive, eccetera. È tutto sempre su divisi in triangoli. Va bene. Questo non so bene quanto diceva, però in realtà è utile sapere che naturalmente le superfici si caratterizzano naturalmente non soltanto per quanto riguarda gli oggetti in generale, ovviamente anche le superfici che caratterizzano la rappresentazione di bordo, si caratterizzano per la geometria, cioè la posizione dei nodi, ma anche per la topologia. D'accordo? La topologia mi dice, per esempio, quanti buchi ci sono, così idealmente nell'oggetto, d'accordo? C'è un legame tra la connettività, diciamo, dei poligoni e la topologia, perché idealmente c'è una topologia data da un parametro che si chiama il genere della superficie, d'accordo? Che appunto dice intuitivamente quanti buchi ci sono, perché una superficie a genere G se può essere tagliata lungo G, B, S, N, C, Q senza disconnetterla, d'accordo? E sostanzialmente questo numero corrisponde a un numero di buchi, cioè se è una sfera questo G uguale a 0, mentre per un toro questa roba qua è 1, d'accordo? E a crescere, diciamo, se aggiungo un numero di buchi. C'è una formula che mi dice che se ho il numero di vertici, il numero di spigoli, il numero di facce di una maglia poligonale orientabile chiusa, quindi tutte queste belle caratteristiche, c'è un legame tra questi numeri e il genere della superficie, che è quella roba lì, che posso in qualche modo anche legare, capire topologicamente la superficie in base al numero di vertici, spigoli. Naturalmente, chiaramente devono essere vere tutte le ipotesi sulle caratteristiche della superficie. Va bene, ma dato un po' di definizioni, un po' di teoria, diciamo. Cos'è in pratica? Sono in pratica le mesh di triangoli che ci interessano per fare grafica. Tipicamente, come dicevo prima, le mesh le create o con programmi di modellazione, ma potete anche tipicamente ricostruirle con diversi tipi di prodotti, diciamo, di tecniche, di computer vision, che oggigiorno diciamo, sono molto diffuse. Quindi si fa uno scanning di oggetti reali o si ricostruisce da foto la geometria degli oggetti facendo stereo, triangolazioni, eccetera, e si ottengono modelli dettagliati nella realtà. In questo caso però c'è da stare attenti che a differenza di quello che creiamo, il mesh, abbiamo totalmente il controllo delle proprietà che abbiamo visto prima, cioè con una mesh chiusa, manifold, interfici, eccetera. Quando creiamo le mesh con gli algoritmi non è ovvio che tutte queste caratteristiche siano rispettate, magari c'è da fare un po' di lavori per per rifinirle, poi vedremo anche magari come, con che programmi, eccetera. Un'altra cosa è che naturalmente i modelli che si acquisiscono con questi dispositivi, i modelli, scanner, eccetera, hanno spesso un numero veramente molto grande di punti, perché si basano sugli algoritmi che acquisiscono anche con densità sotto il millimetro di posizione di punti sulla superficie in 3D, e creano anche mesh con milioni di punti. Naturalmente per portare quei modelli, diciamo, maneggevoli per il rendering interattivo sui giochi, eccetera, nonostante, diciamo, il progresso, diciamo, delle memorie, delle schede grafiche, eccetera, bisogna semplificarli, e anche quello è un lavoro che richiede algoritmi appositi, programmi, e fa parte della modellazione che può capitarvi di fare per creare i modelli delle scene per i vostri giochi. Naturalmente poi molto spesso avete superfici magari da considerare che possono essere fatte, ricavate in vario modo, oppure possono avere altri tipi di formati, e naturalmente dovete convertirli in triangolazione per riportarli, diciamo, in questo mondo dei triangoli, che è quello che su cui lavoriamo specificamente. Altra cosa, naturalmente poi per il rendering, e non solo, ci servirà memorizzare insieme a questi triangoli, quindi non soltanto la geometria della posizione dei nodi e la connettività dei triangoli, ma anche degli attributi. Gli attributi possono essere o attributi geometrici che ci conviene memorizzare per facilità di calcolo, per velocità di programma, come le normali, quindi possono essere memorizzati sulle facce o sui vertici, naturalmente sui singoli, oppure attributi come per esempio i colori, se vogliamo un modello, appunto, che conserviamo in qualche modo la colorazione naturale, altri attributi riguardanti il materiale che possono essere usati per la fase di rendering, eccetera. Quindi, comunemente per fare rendering interattivo, almeno attributi come il colore o eventualmente le coordinate di texture, se, come vedremo quando faremo un rendering, vogliamo appiccicare su quel triangolo, diciamo, una texture, cioè un'immagine che rappresenti l'apparenza della superficie, quindi creando quindi una semplificazione rispetto alla creazione puramente geometrica del colore degli oggetti, dovremo avere le coordinate, cioè la corrispondenza tra le coordinate dei triangoli e le coordinate dei punti di un'immagine di riferimento che mapperemo poi sul triangolo. In realtà poi mapperemo sui pixel della rasterizzazione, ma questo è un altro discorso. Quindi quasi tutto quello che modellerete saranno triangoli, ma ne esiste, perché chiaramente anche per far rendere interattivo, anche per vari effetti, non è ovvio che tutto si possa fare con i triangoli. Ci sono oggetti che sicuramente servono, diciamo, per modellare i giochi, che sono non modellabili sicuramente con triangoli, quindi o si fanno con qualche trucco o si modellano in qualche altro modo, appunto un gas, una fiamma, una pelliccia e quant'altro, non si possono modellare naturalmente con triangoli, si fa qualcos'altro. Ora, se, diciamo, come tappe, praticamente abbiamo dei triangoli, dobbiamo cercare di ottimizzarli, diciamo, i modelli, i triangoli, sia per la memorizzazione, sui vari tipi di supporto nella memoria di lavoro, eccetera, sia per il rendering, d'accordo? Per ora abbiamo definito i triangoli come fossero uno indipendente dall'altro, d'accordo? Quindi abbiamo detto una triangolazione, sì, anche i triangoli sono adiacenti, ma abbiamo creato i triangoli ognuno separatamente, quindi di massima finora potremmo pensare che nelle nostre applicazioni memorizziamo comunque delle liste di triangoli e poi li mandiamo sempre uno a uno, diciamo, alla pipeline di rendering. Questo non è naturalmente sempre così, innanzitutto su possono naturalmente inventare strutture dati diverse per memorizzare nel nostro programma i triangoli, che vedremo poi quali, per esempio, sono le strutture dati che si usano per, in qualche modo, lavorare sui triangoli, rendere magari più efficiente dal punto di vista computazionale l'accesso alle informazioni dei triangoli che servono in ogni momento. E poi in realtà, anche per quanto riguarda i triangoli, al momento di passare il pipeline con OpenGL, non è che OpenGL costringe, diciamo, a passare triangolo per triangolo, ma anche delle strutture dati che possono semplificare un pochettino l'operazione, evitando ridondanze. Le strutture dati si chiamano fan e strip di triangoli, che sono queste robe qua, d'accordo? E possono essere quindi memorizzate, diciamo, superfici all'interno, diciamo, delle primitive OpenGL, anche con questi insiemi di triangoli. Come sono fatti questi insiemi di triangoli? Semplicemente la fan di triangoli, questi triangoli che hanno in comune un vertice, quindi posso scomporre in qualche modo la superficie in gruppi di triangoli, appunto con quelle caratteristiche, quindi non possono essere evitanti, d'accordo? Effettivamente in un modello di solito ci stanno 5, 6, 7 triangoli che ci sono in un vertice, quindi non scomporrò comunque in tante parti, però chiaramente queste parti risparmiano, perché naturalmente nella mia struttura non ripeto, diciamo, tutti i vertici, cioè la struttura è semplicemente fatta memorizzando cioè dando all'inizio il vertice centrale, d'accordo, e poi quelli che sono connessi in ordine. Okay. Per quanto riguarda gli strip, invece, sono gruppi di triangoli, come avete visto nell'immagine precedente, che condividono a due uno spigolo. Va bene? Quindi, per passare, diciamo, questa informazione, basta dare sostanzialmente il primo triangolo e poi aggiungere via via dei vertici. Cioè, chiaramente, io ho col primo triangolo con vertice 1, 2, 3, aggiungo un vertice, vuol dire che creerà un triangolo con i vertici 2 e 3 precedenti, e così via, aggiungo un triangolo, un punto alla volta, che
sono meno presenti
tra questi? Sono meno
presenti tra questi? Perché il fan dei triangoli sono più efficienti, ma compaiono miglioramente, semplicemente le strutture sono più efficienti, ma compaiono miglioramente.
Perché più fan.
Se io prendo un'immagine abbastanza complessa, posso dire che posso realizzare in strip il fan e mi aspetterei
sì, no, il problema è che le fan chiaramente possono contenere pochi triangoli per volta, mentre le strip posso organizzarle con poche strip di tanti triangoli, questa è la differenza principale, perché chiaramente ci sono poi in letteratura, sono una marea di algoritmi di stripificazione, diciamo, che cercano di decomporre in strip. Quello si può fare, perché ovviamente questi si possono fare abbastanza grandi, mentre le fan no, perché chiaramente è sempre.
E c'è un'altra cosa, siccome
possono sicuramente sì, non c'è nessuna regola che impedisce di farlo.
È una regola
che non può farlo, però praticamente non credo che si faccia, però nessuno lo impedirebbe, ovviamente vanno così comporre come vuole.
Sono partito dall'effetto di triangolo di accento della ridondanza, questo sarebbe perché la vita. Non ho capito come.
Questo semplicemente, poi in realtà questo serve soltanto, non è, adesso questo serve soltanto sostanzialmente anche abbastanza abbastanza efficiente, quindi non c'è nemmeno grossi colli di bottiglia, per cui non si dedicano più tanto, penso, a darsi pena per la specificazione, perché poi adesso viene tutto mandato anche con le schede grafiche moderne, diciamo, non ci sono tutti questi problemi in cercare di ottimizzare questi aspetti. Però se tu supponiamo che quello che devi fare, se tu è passare alla pipeline di rendering un certo numero di triangoli, sono perso, va bene, cioè in OpenGL puoi definire la struttura GL triangle in cui dai i punti 3 a 3, invece puoi dare una triangle strip in cui anziché dare tutte le volte i 3 tra i vertici, dai una lista di punti che sono i punti della strip, quindi vuol dire che quando c'è la funzione non fa tutte le volte ripetutamente, questo è chiami meno volte, diciamo, procedure, disegni meno volte la stessa cosa. Quindi sostanzialmente vuol dire che la funzione, cioè praticamente tu quando chiami le funzioni, se tu li dai separatamente, tu fai passi, diciamo 3, 6, 9, 12, 18, 9, la funzione di genere, se lo fai chiamando la script, dai solo la somma di mezzo. Non duplica nei stessi nodi nel sistema, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
E quando si costruisce un po' il giro, no? Cerchiamo di avere tutti la stessa dimensione, un po' per esempio nel caso di un piano, posso fare un piano di grandi e poi nel dettaglio.
Beh, ovvio che non hanno, però non c'è nessun vincolo. Tipicamente quello che succede nei modelli è che la densità dei triangoli, vabbè, a parte che poi dovrebbe essere ottimizzata per il rendering in funzione di quanto grandi si vedono sul piano immagine, in teoria. In modellazione, chiaramente, come vedremo, poi si cerca di diminuire, diciamo, la dimensione dei modelli in funzione tipicamente della curvatura, perché se c'è un oggetto piano non dovresti descrivere con 3 triangoli enormi, perché tanto non aggiunge nessun dettaglio al centro dei triangoli, mentre dove c'è, diciamo, la curvatura elevata, per poter essere, diciamo, se verosimile sembrare un oggetto vero, devi metterci tanti triangoli piccoli per evitare, diciamo, che si vedano, diciamo, degli angoli di discontinuità. Quindi tipicamente i modelli non dovrebbero avere triangoli delle stesse dimensioni. Spesso li hanno, a volte li hanno, i modelli quando sono creati, si sono creati da algoritmi. Se tu hai uno scanner, più o meno ti crea triangoli di dimensioni simili, perché più o meno la densità dei punti che cattura sono più o meno uguali. Se tu trasformi in triangolo un volume di cubetti, cosa ti vedi un'immagine biometrica o catturata con un altro tipo di scansione, comunque spazzazioni volumetriche, chiaramente anche lì hai tutti, diciamo, il triangolo più o meno della dimensione. Però per risparmiare memoria, di solito è meglio decimare, come vedremo tra poco, usare algoritmi che riducano, diciamo, la densità dei triangoli in funzione dell'accuratezza geometrica, se è inutile, se i triangoli sono inutili, andrebbero eliminati. Dopodiché, per il rendering sono problemi diversi in realtà, perché dalla densità dei triangoli potrebbe definire anche la densità con cui sono definite le proprietà per la visualizzazione, quindi riescono a fare un po' più critico, cioè uno potrebbe anche voler modellare quei triangoli anche parametri relativi alla visualizzazione, oppure se fa texture mapping deve essere attento, diciamo che sui triangoli grandi le cose saranno fatte bene, e poi c'è stato il problema appunto che è inutile avere le cose più risolute se in realtà poi tutti quei triangoli ora finire in rendering e non solo sono altri criteri per capire quale accuratezza dare al modello, però sono due concetti diversi, cioè, da una parte dobbiamo avere il modello che modella la nostra realtà più ovviamente più preciso possibile, d'accordo? Poi per il rendering a volte conviene avere anche modelli a varie scale, diciamo, di risoluzione, di multirisoluzione, e adattare la risoluzione di quello che sto visualizzando in funzione della posizione del punto di vista, eccetera. Comunque adesso stiamo parlando di modellazione, comunque conviene poi decimare i modelli in modo tale da non avere troppi triangoli dove non servono. Adesso lo vediamo. Una cosa bella dei modelli definiti con triangoli in questo modo è che, siccome poi una delle cose che abbiamo già visto che dobbiamo fare con i triangoli per i modelli per fare il rendering, è sicuramente dobbiamo poi proiettare, diciamo, le geometrie sul piano immagine per creare un'immagine virtuale. Ora, naturalmente, se ho un poligono, un triangolo, naturalmente non solo, ma oltretutto devo anche stampare delle variazioni di coordinate per mettere il sistema di coordinate dell'oggetto nel sistema di coordinate del mondo, cambiare coordinate per passare il sistema di coordinate della telecamera, cioè c'è da fare una serie di operazioni geometriche con quelle matrici che abbiamo visto l'altra volta, praticamente, che devono trasformare l'oggetto. Se l'oggetto è in forma di poligoni o di triangoli, sappiamo che naturalmente basta che applichiamo la triangolazione delle matrici di proiezione o di traslazione e rotazione, quello che serve ai vertici, e quello che otteniamo è la corretta trasformazione di tutto quanto, d'accordo? Quindi è efficiente dal punto di vista del rendering, sia per la traslazione e rotazione delle qualunque trasformazione affine che per la proiezione quando andiamo a creare l'immagine sul piano immagine. Quindi la pipeline di rendering naturalmente lavora, c'è una parte, diciamo, vertex, la shader, i vertici e pixel shader, quindi trasformiamo in realtà i vertici e si fanno i calcoli dei colori sui vertici e poi si lavora sui pixel, d'accordo? E si interpolano i pixel. Dicevo, a parte il discorso di come passare i triangoli in OpenGL, quindi se fare tutti i singoli triangoli oppure passarli da scritto ai fan, c'è un problema anche di come gestire i triangoli da un punto di vista, cioè i modelli triangolati da un punto di vista della memorizzazione, sia per salvarli su file, trasferirli, eccetera, sia per lavorarci nei programmi applicativi. Perché? Perché da un punto di vista dei file dobbiamo salvare i modelli nella maniera più compatta possibile. Dal punto di vista dei programmi, invece, può essere, è generalmente molto sensato, cercare di mantenere in memoria delle strutture dati che, anche se ridondanti, facilitano delle operazioni particolari. Per esempio, quelle che vengono chiamate ricerche di incidenza, cioè sapere, per esempio, dato un vertice di un triangolo, una mesh triangolata, andare a cercare per esempio quali sono tutti i triangoli che incidono su quel vertice, quali sono tutti gli spigoli che incidono su quel vertice, quali sono tutte le facce che incidono su quello spigolo e così via. D'accordo? Questo perché naturalmente sono tutte operazioni che possono servire per elaborare, sia per elaborare la mesh sia per fare rendering, se devo calcolare il normale, devo calcolare il colore, eccetera, probabilmente io devo per ogni punto, per ogni triangolo, a volte cercare quelli vicini per poter fare un po' di calcoli, eccetera, per calcolare intersezioni e quant'altro. Quindi, nei programmi applicativi possono esserci anche contemporaneamente in memoria più rappresentazioni della stessa mesh, o comunque possono essere rappresentazioni diverse per a seconda dell'uso che si sta facendo di quei modelli. Naturalmente per caratterizzare le mesh, questi modelli composti da, diciamo, tipicamente triangoli, bisogna dare i triangoli. I triangoli sono caratterizzati, come abbiamo visto, dai vertici, dai vestiti, dalle facce, anche per i poligoni intitolati, d'accordo? E quindi le strutture dati che contengono, diciamo, descrizione del mio modello devono contenere quei tre elementi lì accordati in qualche modo. Va bene. Per i vertici dovremo sicuramente specificare le coordinate dei punti e quindi semplicemente dovremo dare tre coordinate per punto, e questo dovremo sempre farlo per i vertici, d'accordo? Eventualmente ai vertici può essere assegnato anche colore o altri attributi. Ci sono dati per vertici. Gli spigoli possono essere dati sicuramente in maniera diversa, perché potrebbero essere memorizzati individualmente, quindi come per esempio coppie di ordinate o non ordinate di puntatori ai punti, diciamo, iniziale e finale dello spigolo, ma potrebbero anche in realtà non essere definiti esplicitamente, perché se io definisco per esempio le facce, o nel caso triangolare i triangoli, potrei dare semplicemente nella mia struttura dati l'elenco dei tre invece punti che costituiscono il triangolo e non salvare e memorizzare esplicitamente la lista degli spigoli. Oppure viceversa, potrei memorizzare solo la lista degli spigoli e ricavare i triangoli andando a cercare percorsi tra gli spigoli che ritornano al vertice iniziale. Quindi in qualche modo si possono ovviamente dare le informazioni sulla mesh in maniera differente. D'accordo. Ovviamente si dice dimostrare che il numero di spigoli di vertici sono il numero uguali per me. E lì basta andare a vedere quello che abbiamo visto prima. Al genere delle mesh. Vabbè, questo vi ho già detto, d'accordo, la questione riguardante le normali, possiamo associare le normali alla formazione ausiliaria. Perché? Perché ovviamente le normali potrei cercare di calcolarle, naturalmente andando a calcolare il prodotto vettore, ma molto spesso può essere utile per esempio avere un valore diverso dal normale calcolato in un altro modo per avere una possibilità di fare un rendering più accurato in qualche modo usando una normale per esempio con maggiore smoothing, magari precalcolandola riduco il tempo in fase di rendering, d'accordo? Quindi i vertici danno le informazioni posizionali, gli spigoli danno informazioni di vicinanza, le facce che sono date di diversi spigoli non introducono nulla di aggiuntivo che non si possa ricavare dagli altri due, campi, ma anche viceversa, pressione di vertici e le facce possono ricavare gli spigoli. La normale, una faccia, potrei calcolare appunto dal prodotto vettore due spigoli consecutivi non collineari e naturalmente la convenzione appunto è che la normale la possibilità di un triangolo dato da 3 vertici 1, 2, 3 espressi in questo ordine è dato da un triangolo di 2 prodotto di 1, 2, d'accordo? Mi dà quindi la normale uscente, quindi dice appunto da che parte è davanti della faccia. Questo l'ho già detto, quindi io posso cercare di memorizzare nei miei programmi applicativi strutture dati che contengono quelle informazioni in maniera diversa e l'utilità di, queste strutture dati è quella di facilitare queste operazioni che appunto possono essere utili per diverse tipi di calcolo che si fanno con le mesh, sia per definire la modellazione che anche per rendere. Sì. Banalmente, con pseudo force, come posso definire la struttura dati dove memorizzo le mie mesh? Allora, un modo più stupido è definire tra i triangoli e dare una lista di triangoli. Questo è un modo ovviamente che ricalca un po' appunto poi diciamo, le funzioni di rendering, poi appunto abbiamo le funzioni per far rendering dei triangoli, ma è pessimo per vari motivi. D'accordo? Innanzitutto, se io desidero i triangoli così, dando esplicitamente i vertici dentro ciascun triangolo, vuol dire che ripeto un sacco di volte le coordinate dei vertici nella struttura dati, è una cosa ovviamente che va valutata di memoria inutilmente. Inoltre, addirittura, non so come farle di certe incidenza, d'accordo? Perché dovrei naturalmente andare a cercare per sapere, non so, quali sono le facce, i vertici vicino a un nodo, uno spigolo, dovrei andare a scorrere sempre tutta la lista dei triangoli, a quel punto capire, per esempio, quali triangoli contengono quel nodo, andare a cercare se in quei triangoli quali sono gli spigoli e così via, e diventa una cosa di complessità paurosa, quantomeno minimo dell'ordine di grandezza della lista dei triangoli, ma magari anche di più. Quindi è insensato fare così, potrei pensare di almeno costituire una lista con i vertici senza ripetizioni, dare i triangoli come puntatori alla lista dei vertici. È abbastanza ovvio, d'accordo? Non abbiamo più l'implicazione, quindi lo spazio di memoria è sprecato, resta completamente irrisolto tutto il problema di fare le ricerche di incidenti. Però spazialmente è, diciamo, comodo. D'accordo? Oppure posso dare la lista dei vertici, sempre senza ripetizioni, e la lista degli spigoli. D'accordo? Composta da i puntatori e i vertici incidenti nello stesso spigolo. D'accordo? Quindi le facce possono essere descritte anche esplicitamente, diciamo in questo caso, d'accordo, con una lista di spigoli. Questo sicuramente rende semplice anche alcune ricerche di incidenti, perché se aggiungo anche la lista degli spigoli e ho in più diciamo la lista diciamo, delle facce, d'accordo, data come in questo caso terna di spigoli, riesco facilmente a sapere, per esempio, siccome un vertice, almeno per quanto riguarda diciamo gli spigoli che incidono su altri spigoli, le facce che incidono sugli spigoli, posso ricavarle abbastanza direttamente da quel puntatore. Alcuni di ricerche di incidenza sono possibili, per esempio le facce, dentro le facce ho gli spigoli, quindi per esempio le facce che gli spigoli che incidono sulle facce sono date, diciamo, direttamente solo quelli. Per trovare altri incidenti devo scorrere tutte le liste o delle facce o diciamo di vertici. Quindi il gioco è abbastanza facile, se volete rendere più semplice diciamo, le ricerche di incidenza, aggiungete subitamente informazioni in quelle strutture dati. Quindi se aggiungete per esempio puntatori alle facce incidenti su ciascuno spigolo, cioè dentro la struttura spigolo, aggiungete anche i puntatori alle facce, che dallo spigolo posso risalire non soltanto ai vertici che contiene, ma anche direttamente alle facce, quindi se è una ricerca di fare, trovare tutte le facce che incidono sullo spigolo è immediata perché viene a fare i puntatori. Se devo cercare per esempio delle facce che incidono sul vertice, naturalmente a quel punto la cosa diventa di nuovo abbastanza complicata, perché per esempio deve solamente o scorrere, diciamo, la lista degli spigoli e cercare i vertici dentro la lista degli spigoli e a quel punto posso automaticamente tirare fuori le facce perché sono dentro la struttura dello spigolo, però devo scorrere tutti gli spigoli, quindi diventa comunque complicato. Ripeto, se anche soltanto io devo sapere, per esempio, calcolare il colore di un vertice interpolando, diciamo, tra i vicini, oppure devo semplicemente calcolare una normale, calcolare qualcosa che dipende dal vicinato, devo essere in grado di trovare i triangoli vicini e i nodi vicini a partire da un nodo, o uno spigolo, o una faccia. Quindi questo è il motivo per cui devono essere veloci i centri di incidenza. Quindi le strutture più efficienti per la ricerca sono estremamente ridondanti e contengono un sacco di roba. Le due, diciamo, ultime che vediamo sono questa Winged Edge, che, come dice il nome, aggiunge, diciamo, una struttura alare, in questo senso, le ali, perché a ciascun verde, a ciascuno spigolo, dà addirittura sia le facce destra e sinistra, quindi spigolo, faccia, faccia sinistra, faccia destra, d'accordo, che gli spigoli escono dal nodo di tutela e dal nodo finale, quindi in realtà verso lo sinistro, lo spigolo incidente destro e lo spigolo finale, iniziale finale, quindi ho per ciascun edge ho quattro spigoli e due le due facce, quindi puntatori che mi permettono di fare automaticamente le ricerche di incidenza che mi servono, d'accordo? E poi naturalmente la struttura contiene le coordinate, i vertici naturalmente, da qualche parte, eccolo qua, okay, con le sue coordinate e uno spigolo uscente qualunque dal vertice. Così riesco anche naturalmente a fare ricerche di incidenza a partire da un vertice, d'accordo, andando a quantomeno a sapere da quel vertice quali sono gli spigoli che escono. Qual è uno spigolo che esce, e dato quello spigolo, siccome lo spigolo c'ha tutte le cose attaccate dentro, posso risalire a tutto quello che c'è di fuori. E infine ho la faccia, che certo ci sta la quale a questo punto basta anche semplicemente dare uno spigolo, non ho più da disegnare di più, perché dato uno spigolo io so tutto, so trovare qualunque cosa che segue, quindi posso risalire immediatamente alla faccia, facendo andando a prendere dallo spigolo il successivo a sinistra, diciamo, e continuo a girare a sinistra finché non ritorno a quella iniziale. Quindi questo, diciamo, ha ritorno di tutti gli spigoli passando da un puntatore all'altro. Non ho problemi a trovare in una complessità dell'ordine, appunto, di parlo della dimensione del poligono, tutte gli spigoli. Infine vediamo quest'altra struttura, perché per esempio su questa struttura si basano anche delle librerie abbastanza note, per esempio appunto, adesso vi farò vedere che per il processing delle mesh, anche dal punto di vista geometrico, si può usare un programma open source che si chiama MeshLab, MeshLab sono una serie di siti che si può usare per processare le mesh, fare smontarle, eliminare gli angoli, semplificare, fare un po' di creazione di questo tipo, e dentro la libreria che usa MeshLab ha la struttura Alpedge. La struttura Alpedge è fatta così, anziché dare comunità lo spigolo, diciamo, comunità di base, dal mezzo spigolo, nel senso che separa, diciamo, lo spigolo in una direzione e lo spigolo in una direzione opposta, quindi si chiama appunto mezzo spigolo, d'accordo? Quindi ciascun mezzo spigolo contiene un puntatore al vertice iniziale, d'accordo? Alla faccia in cui appartiene, al mezzo spigolo successivo e al mezzo spigolo gemello, quindi si trova facilmente i puntatori, triangolo e ricavo anche quello che sta dall'altra parte. Normalmente a sinistra, però trovo il gemello che mi consente di girare nell'altro senso, di trovare l'altro triangolo, diciamo, che incide su quello stile. Ogni vertice ha coordinate e ha naturalmente anche un puntatore, come nel caso precedente, questa volta ad uno qualunque dei mezzi spigoli che escono da tale vertice. Siccome ce ne sono due, lei prende uno dei due, ma è indifferente, basta che ce ne sia uno. Tanto, se voglio l'altro, basta che prendo quello spigolo e il puntatore che punta il gemello. Ogni faccia contiene naturalmente uno dei segmenti spigoli, eventuali parametri ulteriori, attributi che uno possa volergli mettere, ma se no, per quanto riguarda le costruzioni della faccia, basta lo spigolo, perché tanto posso girare secondo le direzioni seguenti. Dato lo spigolo, io ho immediatamente il successivo, d'accordo, nella struttura dati. Questi sono esempi di mesh che rendono facili i colpi. Ah certo,
quindi questa struttura dati si complessa, che in realtà è utile forse per il fatto di illuminazione,
sì, può avere, per trovare le informazioni sul vicinato dei punti, cioè informazioni di connessione, cioè per esempio se ripeto devi applicare un algoritmo di semplificazione oppure fare smoothing della mesh, fare crossing della mesh, devi chiaramente in quel caso avere questo in modellazione, sicuramente sono utili, perché qualunque operazione di modellazione ha bisogno di conoscere dato un punto al vicinato, ma questo può servirti anche in render in certi casi, perché magari se devi calcolare prima degli attributi su quel punto, su quella regione che dipendono da il parametro di un certo vicinato, è utile sapere, avere un modo veloce di trovare gli intorni dei punti sostanzialmente, dei vertici. In rendering no, vedete, è già tutto sparato alla scheda grafica, però a livello applicazione può essere utile per appunto calcolare adiacenti, calcolare intersezioni, se tu nel tuo programma devi calcolare le intersezioni tra oggetti, sì, anche devi sapere, diciamo, come cos'è ogni tua cosa, diciamo, una serie di cose con cui avere le strutture dati che ti danno accesso, diciamo, ai vicinati necessari.
Però per esempio se io voglio fare il calcolo dell'illuminazione, a questo punto devo usare quella struttura dati, perché per esempio ci sono
le determinazioni che intercolano tra un vertice e l'altro, io dovrei essere usato per quello. Beh, quello dipende, perché appunto in realtà quando fai, diciamo, shading con le altre funzioni classiche PNGL, questo è fatto sulla scheda grafica, non c'è bisogno di. Ed viene fatto per singolo triangolo. Qua invece siamo sul modello, quindi qualcosa che eventualmente fai, diciamo, a livello del CPU, diciamo, almeno nel modello classico che abbiamo considerato, quindi può servirti magari per precalcolare delle cose riguardo all'illuminazione, quello sì, cioè potresti voler calcolare delle normali mutate che dipendono, non so, da qualcosa, o deformare gli oggetti.
Cioè la grafica non usa quel modello,
no? Se nel tuo programma, non so, gli oggetti si deformano, per deformare gli oggetti devi avere le informazioni per quanto riguarda le vicinate, eccetera, devi accedere ai vicini, ai triangoli, alle normali, però in quanto riguarda il programma applicativo in questo caso. Poi, vabbè, oggi si può fare anche a livello scheda grafica, anche in stato di altre cose, quindi nella pipeline classica, no? Quando hai sparato ai triangoli a scheda grafica, lui lavora per rasterizzare ogni singolo triangolo e c'ha già il colore sui vertici e poi interpola come dici tu e basta, quindi non c'entra niente. Okay. Ok, quindi queste cose qui, queste rappresentazioni qui servono per le cose che stavamo dicendo, d'accordo? E magari appunto se dovete lavorare a basso livello con queste strutture, dovrebbe capitarvi di fare delle cose di questo genere che sono diciamo immediate, quindi questi sono esercizi che vi chiedo di fare, ricerche di incidente, quelle lievemente meno banali, per quelle strutturate c'erano già praticamente quasi tutto come puntatore diretto, descrivere una procedura che date una rappresentazione winged edge di una maglia triangolare, tanto tutte le facce incidenti sul dato vertice, assumendo dato una procedura stampa faccia. Come si fa? Allora, winged edge, io voglio tutte le facce incidenti su un vertice avendo una stampata con una certa procedura da tal faccia. Okay. Facciamo vedere come è fatta winged edge. Supponiamo di avere un certo vertice, quindi un certo vertice, un vertice cambia il colore di questa cosa, ok? Quindi io ho un vertice, questo, e come faccio a stampare tutte le facce? Allora, parto da quello che ho. Se ho un vertice, le coordinate non mi servono perché le coordinate non mi dicono la connettività, quindi partirò da questa cosa qui, l'unica cosa che mi rimane è dal titolo, quindi dico L uguale, se il mio vertice si chiama V, io dico L uguale V, puntatore spigolo, ok, e uno spigolo. Quindi supponiamo che sia questo e lo spigolo è questo. Ok. Devo stampare tutte le facce, quindi dallo spigolo, io siamo qua, devo prendere un certo puntatore. Esatto. Beh, io stamperei una sola e poi fare un ciclo che fa qualcosa, perché stampo la destra e la sinistra, non decidere da che parte andare, no? Cioè, quindi la cosa la risolverei facendo un ciclo, nel senso che poi dalla faccia deve passare un altro spigolo, no? Cioè, prendo, la cosa semplice è fare così, prendo lo spigolo. Lo spigolo avrà la parte che mi piace stampare, per esempio, a sinistra, d'accordo, e andare a sinistra, quindi passare allo spigolo a sinistra. Ok? Quindi,
come faccio lo spigolo a sinistra? Nel senso, nella figura, dalle due,
farlo sulla figura,
stampo la parte a sinistra che è D1.
Ok?
Poi D1 contiene un puntatore a uno spigolo, che magari di nuovo alle due.
Uno di uno, anche se i puntatori lo spigolo, quindi non ti serve andare a cercare la faccia, ok? Ma stampi il triangolo, poi quando tu avevi preso, diciamo,
L2,
ok? Dentro L2 c'hai il puntatore a questo realtà, però quindi non ti interessa, hai lo spigolo iniziale sinistro, lo spigolo iniziale destro, lo spigolo finale sinistro, lo spigolo finale destro. Quindi se vogliamo fare il giro così, io decido di fare il giro da una parte o dall'altra, se vogliamo fare il giro così, io devo prendere questo. Quindi avrò un giro, prima stampo quella, poi avvio un ciclo in cui, per esempio, vado sempre a sinistra e dico, finché questo L1 non è uguale a quello che avevo preso all'inizio,
L1
avrà a sua volta il puntatore a tutto quello che c'è attaccato. Chiaro?
Solo una domanda allora. Nella definizione, lo spigolo del 2 contiene un puntatore in due vertici, che coincide le due facce e ha i due spigoli che indietro sono vertici. Ok, ma quindi sono
dall'altro pezzo, diciamo, se vogliamo che questi siamo in questo vertice qua. Il vertice, abbiamo detto, che contiene uno spigolo a caso. Quindi io dico stampa faccia sinistra, quindi stampa L0, contatore L6, chiamiamo, ok? Dopodiché sarà qualcosa di qualcosa, uguale qualcosa. Andare sempre a sinistra finché allora qua diciamo L uguale, chiamiamo un L corrente, diamo il valore di quelli come è stato chiamato V-sin, ok, quindi scrivo il primo vertice, cioè il primo spigolo che va di là, e poi finché L diverso da 0, assegno, stampo la faccia successiva, cioè stampa L
professore, possiamo passare direttamente all'ultimo successivo per utilizzare il vertice, una volta che abbiamo fatto il primo, diciamo. Lei lì non ha risolto il vertice, forse lo domani per specificare il vertice iniziale,
ma questo è lo stile, non so quanti ho copiato, non sono ben indicativi, però
perfetto, è solo del tipo,
è solo del tipo, vabbè, ok, stampo e passo quello diciamo L è uguale. Vabbè, quindi c'è da fare un po' di giri, però la complessità al massimo è dell'ordine dei triangoli, il numero dei triangoli che incidono sul vertice. E l'altro esercizio è più o meno uguale, nel senso, se volete fare l'altra cosa vostra, l'unica differenza qua è che per passare da uno all'altro devo praticamente usare il puntatore alla faccia, scusate, allo spigolo gemello. C'è dibattito, c'è qualcosa di non chiaro? Apposta. Vabbè, quindi l'altro più o meno analogo per passare, no? Una presentazione stampa in mezzi spigoli uscendo da un vertice, devo semplicemente fare una serie di passaggi da uno spigolo a quello gemello, in pratica, il puntatore dello spigolo al gemello, lo spigolo al gemello mi consente di arrivare all'altro, e così via.
Quindi quelli che hanno in comune lo stesso...
Volete farlo? Lo facciamo. Se mi vuoi. Se no vado avanti. Se no lo fate per conto vostro e andiamo avanti. Comunque, sono cose che appunto, se dentro il mio programma sono memorizzati così, posso fare queste procedure qui per raggiungere. Poi magari se nelle librerie ci saranno già anche le funzioni che, data la struttura comunque, mi danno indietro tutto, quindi non dovrete farlo se anche lavorate con la libreria di base, magari usata da qualche programma, ci sono già tutte le funzioni. Dicevo che naturalmente se voi fate modellazione, lavorato magari con altri programmi o con programmi che processano modelli acquisiti da scanner o quant'altro, non dovete naturalmente avere a disposizione necessariamente quando salvate tutte le informazioni, perché è importante che salviate le operazioni, le informazioni che servono per ricostruire tutto quello che serve. Quindi in realtà nei file che contengono memorizzati le mesh triangolate o i modelli, tutte quelle informazioni ausiliarie non ci sono, perché non ci serve. Ci sono le informazioni di base, per esempio ci sono molti formati, da quelli che si usano più in TAS a quelli che si usano in ricerca per memorizzare le mesh triangolate, ma per lo più sono molto semplici, cioè sono semplicemente l'enumerazione delle coordinate dei vertici e l'enumerazione dei poligoni. Non contengono generalmente altro, in questo formato OP c'è il numero di triangoli, il numero di lati, cioè il numero di nodi triangoli, la lista dei nodi e la lista dei triangoli, dove fatta per sapere, sapendo i lati, cioè in questo formato si possono dare poligoni di qualunque numero di lati, ma come diciamo il primo numero che è il numero di lati, diciamo, e gli altri, il numero di vertici, e gli altri sono i puntatori al vertice. E questo è un file che, se salvato come file di test.off, caricato da un programma, si legge. Tutto questo, diciamo le mesh definiti in questo modo, salvati con questi formati, possono essere naturalmente anche processate, cioè una delle cose, diciamo, questa è la cosa di cui un po' mi occupo veramente dal punto di vista di ricerca a livello di computer graphics, è il mesh processing. Mesh processing vuol dire prendere modelli e cercare di elaborarli in modo da o estrarre informazioni o migliorarne la qualità, dell'image processing. Ovviamente i modelli sono strutture dati salvate in quel modo, memorizzate in quel modo, ma e anche per gli scopi che avete voi per fare video games, molto spesso è utile elaborarli, perché, come vi ho detto, prima di tutto è spesso necessario avere, per esempio, una presentazione dello stesso modello a diversi livelli di risoluzione, vediamo perché è utile non occupare inutilmente memoria, quindi si usano algoritmi di decimazione per presentare i modelli, o al contrario, magari in qualche caso può essere utile andare a migliorare invece l'approssimazione successiva. Per esempio, io voglio rappresentare meglio densità un modello, posso cercare di unificare il dettaglio aumentando il numero di nodi, posso cercare di riparare cose che non vanno, per esempio una mesh che non è manifold, una mesh che ha dei buchi, può essere riparata, ricordo. Posso anche avere da fare completamente il meshing, cioè io ho i punti nodi, quello che per esempio tipicamente catturano gli scanner, e devo crearne una triangolazione fatta bene. Oppure ho un altro tipo di struttura che mi rappresenta la forma dell'oggetto, devo trasformare in una buona mesh triangolo. Ancora tutto questo, quando la si studia così computer graphics, e quindi ci sono una serie di algoritmi che si dedicano, cioè sono stati sviluppati anche molto di recente per fare questo, e si usano correntemente per il processing di modelli. D'accordo? Quello che vi stavo dicendo appunto sul programma MeshLab è che appunto è uno dei posti dove si studiano di più queste cose, è un istituto del CNR di Pisa, e lì queste persone che gestiscono questo gruppo di ricerca hanno da un po' di anni cominciato a sviluppare con gli studenti in maniera incrementale un tool per implementare, diciamo, rendere accessibile facilmente al pubblico un po' di funzioni di mesh processing tanti, anche molte funzioni molto avanzate, e hanno creato questo tool che oggi è moltissimo usato in vari contesti, perché si va anche nel FIA, delle industrie che fanno modellazione, c'è stato l'altro giorno, e ci sono anche aziende che fanno vedere i modelli con questo tool qui. E per vedere un po' qualcosa su formati, algoritmi, quelli che vi ho già accennato, quelli che vediamo ancora un pochino brevemente adesso, è un buono strumento. Intanto lo potete scaricare gratuitamente, se non lo conoscete potete anche usarlo. D'accordo? Prima di fare intervallo vi facciamo vedere appunto che effettivamente contiene, diciamo, l'implementazione di un po' di questi algoritmi che possono servire per processare modelli. Adesso sì, questo sopravvive. Gira anche su questo computer perdibile. Quindi. Vabbè, parte lentamente, facciamo intervallo adesso, facciamo 10 minuti, 4 ore di intervallo, poi riprendo facendovi vedere funzionare il programma. Sì.